a tutti e a tutte, 9:31 minuti, siamo in diretta con la rassegna stampa di oggi, martedì 2 febbraio, ovviamente sempre su radioazione.info. She's coming home. Now or never she's coming home. Dal numero di telefono 388 429 2504, scrivete a questo numero per avvertirci di quello che sta succedendo un po' in giro per il mondo. Sito della radio e anche la pagina Facebook e il contatto Twitter, dai quali potete poi aggiornarvi in tempo reale con le notizie che vengono postate di volta in volta. Sono le 9:35 minuti, dicevamo, sulla rassegna stampa di questo 2 febbraio, questo martedì 2 febbraio, e partiamo subito, come al solito, con la lettura e la rassegna di carattere locale, quindi con la lettura delle notizie che riguardano principalmente la città di Padova e la provincia, andando a sfogliare il Mattino di oggi. E andando a leggere un po' quelle che sono le notizie principali che vengono messe in luce dal quotidiano locale. E apriamo subito con la notizia che il Mattino di Padova dedica al sindaco Bitonci, il sindaco soprannominato Sceriffo, che questo appunto il contenuto della notizia, che da qualche giorno si è anche armato, infatti la notizia appunto ci riporta come il sindaco si sia dotato del porto d'armi e che d'ora in poi girerà armato per una serie di minacce che avrebbe ricevuto nel corso del tempo da quando è diventato sindaco di Padova. Il sindaco sceriffo con la pistola ha ottenuto dalla prefettura il porto d'armi dopo averne fatto richiesta in seguito alle minacce subite 6 mesi fa. Lo aveva preannunciato più volte già ai tempi del suo mandato nel comune di Cittadella, andiamo a leggere l'articolo, ma poi non ne aveva mai fatto realmente richiesta. Invece, da poco prima di Natale, il sindaco Massimo Bitonci è autorizzato ad andare in giro armato, avendo ottenuto il porto d'armi dalla prefettura. Dopo una dettagliata relazione consegnata agli uffici di Piazza Antenore dei Carabinieri di Cittadella, il paese di cui Bitonci risiede con la sua famiglia e dove è stato sindaco per 10 anni, è arrivato l'ok del palazzo in cui comanda il rappresentante del governo Patrizia Impresa, spesso presa di mira dallo stesso Bitonci. Probabilmente la decisione di richiedere il porto d'armi è maturata all'indomani delle intimidazioni ricevute circa 6 mesi fa, quando a Palazzo Moroni arrivò una busta contenente un proiettile e un biglietto di minacce. Al centro del dibattito all'epoca c'era la fusione tra APS e Bus Italia, da cui poi è nata una nuova società. Nei giorni successivi si parlò anche dell'ipotesi di una scorta, mai diventata concreta, ma che Bitonci comunque avrebbe rifiutato. Non parlo di questioni personali, ha risposto il sindaco, che non ha voluto chiarire le motivazioni per cui ha richiesto il porto d'armi. Il documento lo autorizza non solo a detenere, ma anche a portare addosso fondina e pistola. Non ha voluto farlo ieri, ma in passato ne ha parlato più volte, dimostrando che al di là delle ultime minacce l'idea già ci fosse. Chi come me riveste ruoli delicati e ha ricevuto delle minacce sente il dovere di saper almeno usare un'arma per difesa personale. Purtroppo, a causa dei tanti impegni, non sono ancora riuscito a fare la pratica prevista, ma presto però spero di portare a termine l'iter per ottenerlo, diceva nel 2012, quando era sindaco di Cittadella e senatore. Come noto, vado ogni tanto al poligono di tiro, quindi ho l'autorizzazione per la detenzione, aveva dichiarato 3 mesi fa in occasione di una manifestazione organizzata dal Carroccio a sostegno della legittima difesa davanti al tribunale. Le ultime parole, quelle più eloquenti, risalgono ad appena 3 giorni fa, durante il sit-in in solidarietà per Franco Birolo, il tabaccaio di Correzzola, condannato a 2 anni e 8 mesi e al pagamento di 325.000 euro di risarcimento per aver sparato e ucciso un moldavo che stava rubando dentro il suo negozio. Se uno entra a casa mia con intenzioni cattive e non è invitato, entra in piedi ed esce disteso. Io avrei sparato come ha sparato Franco per difendere la famiglia, la cosa più preziosa che c'è, ha dichiarato il sindaco Bitonci, che non è l'unico componente dell'amministrazione comunale a possedere il porto d'armi. Da più di 10 anni anche l'assessore alla sicurezza Maurizio Saia è autorizzato ad andare in giro con la sua Glock, benché non lo abbia mai fatto.
Quella tua maia. prigioniero e resti solo a difenderti dal freddo. Nuoto nel nero dove sfioro le tue mani.
E allora stavamo leggendo la notizia, la prima notizia di questa rassegna stampa di oggi, martedì 2 febbraio. E prima notizia dedicata tutto quanta a il sindaco denominato da oggi sindaco sceriffo con la pistola, visto che appunto ha, stiamo parlando di Massimo Bitonci, ha fatto richiesta in prefettura di poter girare con il porto d'armi, un po' sull'ispirazione che gli ha dato il suo collega compare Maurizio Saia, che, come ci riporta l'articolo del Mattino che stiamo leggendo, già girava da tempo con pistola e fondina sotto la giacca e la cravatta, e da oggi, insomma, da questo 2016, diciamo così, anche il nuovo sindaco di Padova, Massimo Bitonci, potrà girare con il porto d'armi. Lui l'ha giustificata, insomma, perché ha ricevuto diverse minacce nel corso del tempo in cui è diventato sindaco, ma anche prima, quando era a Cittadella. In realtà ha rilasciato diverse dichiarazioni che facevano intendere come fosse, insomma, una sua aspettativa già da tempo poter girare con una bella pistola sotto l'ascella o infilata nelle mutande, perché appunto, come ci riporta l'articolo, dice testualmente: chi come me riveste ruoli delicati e ha ricevuto delle minacce sente il dovere di saper almeno usare un'arma per difesa personale. Purtroppo, a causa dei tanti impegni, non sono ancora riuscito a fare la pratica prevista, ma presto spero di poter portare a termine l'iter per ottenerlo, diceva nel 2012. Come noto, vado ogni tanto al poligono di tiro, quindi ho l'autorizzazione per la detenzione. Queste sono appunto le dichiarazioni che sono seguite anche da quest'altra in merito alle vicende poi che sono seguite in Veneto e che sono, se vogliamo, frequenti in Veneto, di privati cittadini o che sono poi per la maggior parte degli esercenti, dei bottegari, che armati di pistola si difendono nei confronti dei ladri, e quindi se scoprono una persona che sta rubando nel proprio negozio lo fanno fuori direttamente senza battere ciglio. Dichiarazione del sindaco, dicevamo, in merito al caso di Franco Birolo, il tabaccaio di Correzzola, che è stato condannato tra l'altro a 2 anni e 8 mesi e al pagamento di 325.000 euro di risarcimento per aver sparato e ucciso un moldavo che stava rubando dentro il suo negozio. Il sindaco dice: se uno entra a casa mia con intenzioni cattive e non è invitato, entra in piedi ed esce disteso. Io avrei sparato come ha sparato Franco per difendere la famiglia, la cosa più preziosa che c'è. Queste sono le dichiarazioni del sindaco Bitonci in merito alla vicenda, e che fanno da quadro, diciamo così, alla notizia che d'ora in poi girerà armato per le strade di Padova.
Ora ti senti più nero.
fallimento delle promesse di sicurezza, le reazioni dell'opposizione in merito alla vicenda di Bitonci, sindaco armato di pistola. Se chi aveva promesso di garantire la sicurezza dei cittadini per primo ricorre alle armi, finisce per denunciare a tutti il suo personale senso di insicurezza e la sfiducia nei confronti degli agenti della municipale, di quelli della Polizia di Stato e dei Carabinieri che dovrebbero tutelarlo, così come tutti noi. Commenta così l'ex vice sindaco Ivo Rossi la decisione del primo cittadino di armarsi per la sua difesa personale. La reazione in casa PD oscillano tra l'ironia e lo sdegno. Siamo ormai alla sicurezza fai da te, altro che tutela delle persone indifese. Il futuro ci prospetta un'arma per ogni cittadino. Intanto, in tanti anni la casa comunale è sempre stata aperta senza che vi sia stato problema alcuno. Da oggi non solo ci sentiamo tutti più insicuri, con un aggravante, un'arma in più che gira pericolosamente per la nostra città. Anche il vice segretario cittadino del PD ha commentato così. Finalmente, gli esponenti del PD hanno anche ricordato lo stanziamento di 250.000 euro inserito nel bilancio di previsione del 2016 per la realizzazione del nuovo poligono di tiro della polizia locale all'interno degli spazi dell'ex Foro Boario in corso Australia, dove è in corso di realizzazione anche la sede della Protezione Civile. L'investimento nel nuovo impianto permetterà all'amministrazione di risparmiare il costo delle esercitazioni che attualmente avvengono nel poligono di Via Goito in Sacra Famiglia. E allora queste, vabbè, sono un po' le reazioni dell'opposizione. Tra l'altro abbiamo scoperto che in Corso Australia, al posto della sede di Altra Agricoltura, vogliono fare un bel poligono dove far esercitare il sindaco Bitonci con la sua nuova pistola. Comunque, insomma, questa è un po' la notizia di apertura che si inserisce poi assieme a diverse altre notizie che ci parlano, come dicevamo prima, di privati cittadini, esercenti e bottegari che poi per difendere la proprietà privata, la propria attività commerciale, si sentono in diritto, si sentono legittimati a sparare a qualsiasi tipo di persona che commette un furto, che magari non riesce a tirare alla fine del mese, entra in un negozio anche magari per rubare una cazzata e entra in piedi, esce disteso, come dice il sindaco, legittimando tra l'altro questi gesti e anzi girando lui stesso armato di pistola per le strade di Padova per, a detta sua, legittima difesa. This is a journey. Drama get wicked. The crew to you to push the back, the black attack. So I sack and jab and slap the Mac. Now I'm ready to mic it. Hear my favoritism, Rolo. Never be a brother like me, go solo. Laser Anastasia Major. Ways to blaze your brain and train ya. The way I'm living, forgiving what I'm giving up. X on the flex, give me now. I don't know about later. As for now, I know how to avoid the paranoid. Man, I'm padded up to here. I wear, got them going in fear. Rhetoric sad and red, just a bit ago. And I'm quick to go find a hard rhymer. With the key from getting jerked, changing some ways. The way back in the better days. Lord, metaphysically bold, never follow the code. Still drop the load, never question what I am. God knows, cause it's coming from the heart. What I got, better get some, get on up. Hustler of culture, snake bitten, been spit in the face. But the rhymes keep fitting, respect's been given, how's your living? Now I can't protect, I paid off defect. Check the record and record, inattentional wreck. Raid, office, some intellect. Made the call, took the fall, broke the laws. Not my fault that they're falling off. Known as fair square throughout my years. Saw a growl at the living dial. Black to the bone, my home is your home.
But welcome to the Terror Dome.
Allora, ritorniamo in diretta, 9:51 minuti, stiamo sempre nella rassegna di carattere locale, andiamo a leggere, voltando pagina, un'altra notizia che riguarda un inserto del Mattino di Padova riferito ai quartieri. Il Mattino di Padova forse ha cambiato un po' stile nell'organizzare gli articoli. Infatti ogni tanto compaiono ormai da qualche giorno questi inserti tutti organizzati visivamente allo stesso modo, e quello di oggi è dedicato a il viaggio nei quartieri, come cambia la città. Questo è appunto il titolo. Il quartiere in questione è il quartiere a ridosso della Stanga, che riguarda appunto la Rotonda Stanga, le strade di Via Maroncelli e Via Pescarotto, che vengono messe sotto il riflettore dell'opinione pubblica insomma descritte nella loro descritte insomma strada per strada, edificio per edificio, e ci dà insomma un quadro generale di questo pezzo di città. Andiamo a leggere un po' questo articolo, che ovviamente è, visto anche il contenuto e il quartiere in questione, un articolo che va a denunciare il degrado in cui riversa il quartiere, un quartiere di cui tra l'altro parlavamo anche la volta scorsa, il quartiere a fianco al quartiere Portello, che è la zona di Padova che è soggetta per la maggior parte a una speculazione edilizia abbastanza consistente, visto che è sia sede dell'Università di Padova, sia ospita anche diverse attività commerciali, c'è anche la sede di Confindustria, e dicevamo è un quartiere assieme tra l'altro al quartiere Portello in cui troviamo delle palazzine che sono abbandonate da anni, come il complesso Serenissima, quello di Vianelli, che tra l'altro viene poi citato, adesso andiamo a leggere l'articolo, il complesso Fusinato in Portello, e poi ci sono anche le case popolari che sono in fondo a via Portello, che sono lasciate da anni abbandonate, ultimamente sotto restauro. Comunque appunto il quartiere è un po' questo. Stanga e Pescarotto alla ricerca di una rinascita, questo è il titolo. Stanga Pescarotto, Manara Maroncelli, il mosaico di uno spicchio di quartiere che si sta impoverendo ma non perde la speranza e fiuta le tracce alla ricerca della sua identità. Il fantasma del complesso Serenissima di Vianelli è una ferita aperta e i residenti faticano a lasciarsi alle spalle il tritacarne del degrado negli anni 90-2000. Tuttavia i germogli della sana convivenza ci sono. Nei tre rioni prolifera il volontariato, pietre miliari come i beati costruttori di pace sono lì a dare certezze di fraternità, e il centro islamico è parte integrata della Stanga. Il passo verso la chiesa Pio X è breve, la parrocchia ribolle di attività per chi è più fragile, ma anche per i ragazzi e gli stranieri. È il momento di superare i traumi, e Vianelli si direbbe esserne il cuore. Erano gli anni 70 quando il complesso veniva destinato agli universitari, poi la metamorfosi negli anni 90 che sostituisce le famiglie immigrate all'esercizio studentesco. La Serenissima resta vittima di un meccanismo speculativo, ovvero lo scandalo affitti che porta alle stelle le locazioni degli stranieri e nega le manutenzioni ordinarie. Inizia così il declino, Vianelli diventa teatro di prostituzione e spaccio, il Pescarotto è rione a luci rosse, la Stanga quello della droga. Suona a ritmo incalzante
la musica di un film noir nel 94, l'omicidio di un giovane albanese, poi residente italiano, ne ferisce uno nigeriano con una balestra. È una notte di settembre del 99 a incoronare Vianelli, la signora del degrado, una violentarista tra stranieri che finiscono per fronteggiare le forze dell'ordine. Infine il risanamento operato dalla giunta Zanonato e il piano di sgomberi dell'allora assessore alla casa Daniela Ruffini, che terminerà nel 2008. Da allora la Serenissima è un fantasma che ricorda al quartiere la ferita aperta di criminalità e degrado. Dopo alcune proposte di riqualificazione naufragate e la caparbia resistenza dei piccoli proprietari a vendere al comune, resta la grande speranza della politica. Vabbè, questo articolo è un po' un'analisi, che una descrizione tra l'altro del quartiere che viene fatta, un quartiere appunto che dicevamo con una forte speculazione edilizia, ci sono edifici su edifici lasciati abbandonati, Serenissima è solo l'esempio magari storico e forse anche più vistoso, ma poi ce ne sono altri. È un quartiere che sta diventando l'espansione del Portello, infatti in Portello, dove ormai l'Università di Padova ha costruito troppo, non c'è più posto dove costruire, dopo il nuovo studentato sul Lungargine e il nuovo pezzo di psicologia lì a ridosso dell'ex Fiat, ha iniziato anche la propagazione verso appunto il quartiere Stanga, un quartiere dove si può ancora costruire proprio perché ci sono edifici lasciati abbandonati e spazi dove poter edificare. Ne è un esempio appunto la struttura dentro il Parco Europa, sempre dell'Università di Padova, che è nata appunto l'anno scorso. Il quartiere, tra l'altro, è un quartiere dove non c'è niente, fondamentalmente, e ospita varie attività commerciali, ma poi non ha un centro e appunto non offre nessun tipo spazio di socialità per il quartiere, nessuno spazio dove poter incontrarsi al di là della parrocchia. Ritorniamo sempre sull'articolo, stiamo parlando appunto del quartiere Stanga, con al centro appunto la speculazione edilizia che fondamentalmente caratterizza il quartiere. Andiamo a leggere quest'altro stralcio di articolo che ci parla della cittadella che è stata costruita appunto sempre all'interno del quartiere Stanga, una cittadella che ospita tra l'altro la sede di Confindustria e il centro per l'impiego e varie insomma attività sia di aziende municipalizzate sia di attività private, e una struttura appunto che viene soprannominata cittadella perché è un dedalo di vie all'interno di questi grattacieli e di palazzi. Anche qui un pezzo di quartiere che fondamentalmente è abbandonato a se stesso, viene vissuto di giorno dalle attività che sono presenti, poi alla sera diventa terra di nessuno e la cittadella resta semivuota. Il regno dei grandi supermercati, solo in via Manara sopravvivono i piccoli negozi. Tre rioni che appartengono ad un unico quartiere, che sono l'uno la continuazione dell'altro, che vantano la vicinanza al centro storico, ma allo stesso tempo agli sbocchi dell'autostrada e della tangenziale. Tuttavia non hanno una vocazione limpida, divisi tra inclinazioni residenziale, direzionale e commerciale, che mancano di piena realizzazione. E così la cittadella di banche e servizi è per metà vuota. I palazzoni dell'ex Alleanza e le casette del Pescarotto hanno subito un esodo delle famiglie. I grandi supermercati sembrano l'unica attitudine commerciale a discapito dei bisogni repressi di un tessuto cittadino che invoca un commercio versatile. In poco più di un chilometro ci sono l'Auchan di Giotto, la Lì di Via Grassi e il Despard di Via Ariosto, appena dall'altra parte del fiume lo Spacche e dietro i capannoni di Via Turazza il negozio di Biologico, ma di fornai solo uno e la farmacia al centro commerciale. Va meglio con i bar, ristoranti e pizzerie, i due locali che animano le notti della stanga. Su via Pellizza e via Turazza sono le vie degli uffici, via Venezia è incoronata via dell'arredo, mentre la cittadella è il riassunto dei servizi, banche in primis, ma anche assicurazioni, studi professionisti, la posta, la polizia, il centro per l'impiego della provincia, il centro conferenze, la sede della Vodafone e di Acegas APS. Inoltre i tre rioni sono forniti di due macellerie, una tradizionale e una musulmana, tre centri estetici, vabbè, questo insomma l'elenco delle attività commerciali, un'isola di piccoli negozi è in via Manara e Andreoli, fruttivendoli, gastronomia, lavanderia, parruccheria, il resto sono hotel, poi c'è anche la Guardia di Finanza, ma anche la mensa Murialdo, il collegio, due scuole materne, elementare, media e gli orti sociali. Vabbè, questa è la descrizione insomma di questo quartiere dove appunto si diceva ci sono ridotti spazi di socialità del quartiere e il resto è o un cantiere aperto che parte tra l'altro dalla nuova rotonda della stanga, oppure sono edifici abbandonati come quelli di Serenissima, quelli a ridosso del Parco Europa, che vengono lasciati lì e svalutati così nel tempo per poi magari essere venduti a il miglior offerente.
Chi vive di illusioni,
Allora, rieccoci in diretta a 10-15 minuti, sempre con la rassegna stampa locale di questo martedì 2 febbraio. E andiamo a leggere quest'altra notizia che arriva da Chiesa Nuova, il quartiere periferico di Padova, notizia legata a il fatto successo sabato pomeriggio all'interno del supermercato Prix di via Chiesa Nuova, dove un signore di 80 anni è stato sorpreso a rubare dei generi alimentari. Il supermercato ha chiamato la polizia e che è intervenuta denunciando il signore. Oggi la notizia che la spesa, diciamo così, la rifurtiva del signore di sabato pomeriggio verrà pagata da questa benefattrice, come viene definita dal Mattino di Padova. Andiamo a leggere l'articolo. Un'anonima benefattrice andrà oggi al supermercato Prix di via Casanova per saldare il conto dell'ottantenne sorpreso a rubare generi alimentari. La donna ha voluto mantenere l'anonimato per evitare ogni possibile strumentalizzazione del suo gesto, ma ci ha tenuto a far sapere che esiste un esercito di padovani disposti ad aiutare chi non ce la fa, soprattutto se anziani. Il fatto è accaduto sabato scorso nel grande magazzino del rione ovest del centro. I dipendenti del discount hanno infatti notato un cliente sospetto, un uomo di 80 anni che si aggirava tra gli scaffali. Quando si è presentato all'uscita è scattato il controllo e gli sono stati trovati nascosti sotto i vestiti alcuni prodotti alimentari. È stato dunque necessario telefonare al 113 con gli agenti, che hanno potuto fare altro che denunciare l'anziano. A nulla infatti è servito il fatto che il furto fosse avvenuto per fame. Le forze dell'ordine devono agire secondo il codice penale, che non prevede distinzioni. Starà poi eventualmente al giudice valutare la situazione e tutte le attenuanti. Alla cassa del Prix comunque oggi la benefattrice senza nome sanerà la situazione chiedendo al direttore del supermercato di ritirare la denuncia. E questa è un po' la notizia che ci rimanda, insomma, a una situazione ormai messa in luce diverse volte anche dai quotidiani locali, ma che basta farsi un giro nei quartieri della città per avere insomma sotto gli occhi queste situazioni di sempre più persone che non ce la fanno a livello economico a fare la spesa alimentare, quindi si arrangiano come possono. Se prima infatti si vedevano appunto le scene, già come dicevo, messe in luce sui quotidiani locali di signori abitanti del quartiere, anziani e non in realtà, che cercavano all'interno dei cassonetti della spazzatura al di fuori dei supermercati i generi alimentari che vengono abbandonati, come ormai si sa, dal supermercato a fine giornata, tutta la merce che non hanno venduto e che magari il giorno dopo non possono rivendere. E quindi, se questo era lo scenario di qualche giorno fa, poi ci sono anche questi avvenimenti in cui poi la gente si arrangia un po' come riesce, fa la spesa e qualcosa non lo paga, proprio perché non riesce a sostenere i costi che anche per quanto riguarda la spesa alimentare e i generi alimentari sono sempre più elevati, e con gli stipendi, insomma, che ci sono, non si riesce molto spesso a prendere i prodotti di cui si ha bisogno. Il caso qui del signore di 80 anni che a Chiesa Nuova è stato sorpreso all'interno del supermercato Prix con qualche genere alimentare è stato appunto, che poi ha ottenuto anche le cronache, insomma è stato messo sulle cronache locali. Non è un caso isolato, ma insomma sempre più persone, facendo anche un po' inchiesta nei vari quartieri, sempre più persone sono in questa situazione, che non riescono a sostenere proprio la spesa alimentare, tra le varie spese che si ha di solito, dall'affitto alle bollette, la spesa alimentare di solito, o viene tagliata come spesso accade, quindi si rinuncia a prendere qualcosa, oppure come ha deciso di fare questo signore, qualcosa non lo si paga, piuttosto che cercare all'interno dei cassonetti, magari questa è una scelta forse un po' più dignitosa, che però così non è stata letta dal direttore del supermercato Prix, che ha chiamato la polizia anche per questo caso e che è intervenuta, insomma, denunciando il signore. Ritorniamo in diretta sempre sull'articolo di prima che stavamo leggendo del caso del signore di 80 anni che è stato sorpreso al Prix di Via Chiesanuova a nascondersi della merce dei generi alimentari sotto la giacca perché non riusciva a pagarseli. E dicevamo, l'articolo mette in luce una realtà che è sempre più diffusa nei quartieri di Padova, non solo a Chiesanuova ma anche in altri, che fondamentalmente vede sempre più persone costrette a dover cercare nei cassonetti della spazzatura fuori dai supermercati per recuperare tutta la merce che viene fondamentalmente sprecata e che il supermercato non può rivendere il giorno dopo, su cui non possono farci più del profitto, oppure di sempre più persone che all'interno dei supermercati qualcosa si dimenticano di pagare, diciamo così, proprio perché con i salari che si percepisce, le spese che ci sono sempre più ingenti, dall'affitto alle bollette, la spesa alimentare, che tra l'altro ha costi sempre più elevati, non si riesce più a sostenerla. Insomma, questi sono poi gli escamotage che vengono messi in atto dagli abitanti di diversi quartieri, anche in centro storico, anche per esempio in quartiere Portello, una realtà che si conosce abbastanza bene, su cui anche si sta facendo un'inchiesta, e appunto, tra l'altro, quartiere Portella, proprio a fronte di a fronte di questa situazione e considerando i costi delle spese alimentari, da ormai un mese viene messo in pratica un banchetto ogni sabato mattina, un banchetto di distribuzione di generi alimentari che sono fondamentalmente prodotti ortofrutticoli, che vengono distribuiti ad offerta libera per la popolazione del quartiere. Sono prodotti appunto che vengono recuperati, che altrimenti verrebbero destinati all'immondizia, e quindi invece di andarli a recuperare dal cassonetto della spazzatura, insomma, è possibile recuperare tutta questa merce, questi generi alimentari, prima che vengano buttati e sprecati e ridistribuiti a tutti, insomma, a quelli che insomma non riescono ad arrivare a pagarsi l'intera spesa alimentare.
Biding my time until the time is right. Biding my time. It's time. suddenly everyone kills me. Everyone beside me clawing away the pieces, scratching away the answers. One more, two more, everyone wants more. One more, two more, everyone wants more. Inside the places that I hide from you, I want to see you splay before me. You are the only one that I would rather see.
Allora, siete di nuovo in diretta, sempre su radiazione.info, quando sono le 10.32 della rassegna stampa di martedì 2 febbraio. Io sono arrivato pochi minuti fa e mi inserisco in questa rassegna, traendo spunto appunto dell'ultimo articolo letto dal mio compagno conduttore, che parlava appunto della povertà, del fatto che è stato denunciato un signore di 80 anni che per esigenze di sopravvivenza si intascava dei generi alimentari, perciò ecco che queste situazioni si creano a causa della perdita del posto di lavoro. Le fasi successive appunto sono quelle che spesso si perde anche la casa e poi ci si arrangia anche per sopravvivere e per mangiare. Allora, ci spostiamo adesso, parlando appunto di perdita di posti di lavoro, perciò della prospettiva di entrare in quelle fasce di povertà appunto che vengono evidenziate insomma dalle statistiche. Ecco che queste lavoratrici, insomma, stiamo parlando di una vertenza a Monselice, hanno deciso insomma che il loro posto di lavoro lo vogliono difendere e non vogliono scendere, calare nella povertà, nella miseria e nella mancanza di dignità e diritti. Perciò andiamo a leggere appunto dal Gazzettino Cartaceo, nella pagina di Monselice, cosa sta succedendo appunto in questa fabbrica che è stata occupata. Allora, NEC, il titolo: prove di sgombero in 12 sul tetto. Tra le manifestanti salite, sfruttando la catasta di balle di rifiuti, anche una lavoratrice incinta. Prove di sgombero all'impianto NEC di via Umbria. Ieri mattina hanno raggiunto il sito circa 50 tra carabinieri, poliziotti e uomini della Digos e agenti pure della scientifica. Ecco, non si sa il reparto della scientifica che ruolo potesse avere rispetto a questa vertenza, comunque tant'è che hanno inviato anche i scientifici. Un grande dispiegamento di forze per mettere fine a una lunga e complicata vertenza. Gli ex lavoratori non sono fatti per accogliere impreparati. 12 di loro, 10 donne e 2 uomini, sono sfuggiti ai militari, sono issati sulle balle di rifiuti collocate nel piazzale dell'azienda, alte circa 5 metri, e hanno continuato così la loro protesta. L'azione delle forze dell'ordine è cominciata poco dopo le 7 di ieri mattina, quando il tratto di via Umbria davanti all'impianto è stato chiuso al traffico. I militari hanno rimosso i lucchetti e le catene che i manifestanti avevano messo al cancello pedonale dell'azienda e sono entrati nel sito. Quasi contemporaneamente, i carabinieri hanno consentito l'accesso ad un camion con a bordo il presidente della cooperativa Libera, Marco Zese, alcuni dirigenti e diversi tecnici. Intanto le ex lavoratrici in presidio hanno continuato ad opporre resistenza. Alcune di loro sono state trascinate fuori dagli agenti con la forza. Una lavoratrice in particolare ha richiesto l'intervento di 4 agenti che hanno dovuto sollevarle di peso per riuscire a scortarla fuori dalla proprietà aziendale. Altre si sono fatte scortare fuori tra le lacrime. Momenti drammatici ai quali hanno assistito anche i sindacalisti della DL Cobas, alcuni simpatizzanti della lotta delle lavoratrici e i loro familiari, subito accorsi per sostenerle. La disperazione per lo sgombero degli animi dei lavoratori ha lasciato presto spazio all'euforia quando 12 di loro, 10 donne e 2 uomini, sono riusciti a issarsi sopra i cumuli di rifiuti incastrati nel piazzale dell'azienda. Balle alte circa 5 metri sulle quali le manifestanti si sono erette come nuovo simbolo della protesta. Da qui non ce ne andiamo, non fino a quando sarà stata ristabilita la giustizia, ha gridato la portavoce. Resteremo qui fino a quando saranno revocati i licenziamenti e ci saranno versate le 3 mensilità che ci spettano. Non temiamo la fame e la sete, siamo abituati al digiuno del Ramadan. Per tutta la giornata, tra slogan e tentativi di dialogo caduti nel vuoto, è continuata la resistenza dei 12, tra cui c'era pure una donna al terzo mese di gravidanza. Alle 18.30, inspiegabilmente, le forze di polizia hanno abbandonato il sito, subito rioccupato dai lavoratori. Qualcuno ha portato una scala e i 12 lavoratori hanno potuto scendere dai cumuli di immondizie, tra gli applausi e i festeggiamenti di colleghi sindacalisti e amici che li hanno trattati come eroi di quella che è stata una lunghissima giornata di lotta. Il primo tentativo di sgombero è dunque fallito, ma quasi certamente ne seguiranno altri. Già questa mattina è atteso un nuovo dispiegamento delle forze dell'ordine, ma dal canto loro gli ex lavoratori in protesta hanno dimostrato di non essere disposti ad accettare la resa senza lottare. La parola fine, insomma, non è ancora stata scritta. Ecco, questo articolo, insomma, ci spiega abbastanza dettagliatamente, anche in maniera molto efficace, quanto sta accadendo e quanto si sta sviluppando ora, anche in questi minuti, all'interno di questa fabbrica, occupata. E niente, io questa mattina, ad esempio, aprendo il giornale, insomma, il telegiornale, un programma appunto su Rai 3, e in prima battuta, insomma, di questo programma ho visto appunto le immagini di Monselice, cioè ho visto appunto queste lavoratrici che urlavano incazzatissime dai tetti e che rilasciavano appunto dichiarazioni di resistenza, di lotta, e si dimostravano determinate a non cedere. Perciò, ecco, questa cosa qua, questa lotta qua sta avendo anche una rilevanza di carattere nazionale. Noi faremo un tentativo, abbiamo un contatto appunto con un operaio, adesso non so.
Sì, abbiamo provato appunto a sentire una delle lavoratrici che sta resistendo all'interno dell'azienda, che però non ha risposto, anche perché c'è stata riportata, insomma, da il picchetto di Solidali, che anche questa mattina si è radunato fuori dai cancelli, che la situazione è tornata, insomma, abbastanza critica. Questa mattina la Celere si è ripresentata fuori dall'azienda con 2 blindati e le lavoratrici dentro i cancelli chiuse che stavano resistendo, mentre la polizia appunto sta cercando proprio ancora in questo momento di sgomberare le lavoratrici licenziate chiuse dentro la fabbrica. Il dato che ci riportavano è che questa mattina dentro la fabbrica è riuscito a entrare un ingegnere per sistemare un nastro, insomma un macchinario che era bloccato, e quindi è entrato questo ingegnere con un camioncino con altri lavoratori per poter continuare l'attività, per insomma poter far continuare l'attività dell'azienda, mentre le lavoratrici stavano ancora resistendo. Quindi la situazione è un po' questa. Questa mattina di nuovo la polizia si è ripresentata fuori dai cancelli e le lavoratrici licenziate che difficilmente ci dicevano, anzi che non verranno reintegrate proprio, e l'azienda fondamentalmente ha chiuso le porte nei confronti di questa vertenza e anzi ha proseguito, insomma, ha manifestato la volontà di proseguire la normale attività. E, come dicevamo, questo contatto con una lavoratrice non è andato a buon fine, nel senso che non ci ha risposto. Ora, insomma, proviamo di nuovo e vediamo se riusciamo a farci dire qualcosa di più direttamente da loro. We'll be right back.
never given what I'm giving up. X on the flex, living there. I don't know about later, and for now I know how to avoid the paranoid. Man, I'm headed up to here. Yeah, I wear, got them going in fear. Rhetoric said it red just a bit ago, and I'm quick to go sign the hard rammer. Work to keep from getting jerked, changing some ways. The way back in the better days, raw metaphysically bold, never follow the code. Still drop the load, never question what I am, God knows. Course is coming from the heart, what I got, better get some, get on up. Hustler of culture, snake bitten, been spit in the face. But the rhymes keep fitting, respect's been given, how's your living? Now I can't protect, I paid off defect. Check the record and reckon, inintentional wreck. Played off as some intellect, made the call, took the fall, broke the laws. Not my fault that they're falling off, known as fair square throughout my years. So I growl at the living foul, black to the bone, my home is your home. But welcome to the Terror Dome. Kicking off an era, for delivering pain. My 98 was 87 on a radio. So now go Bronco.
Allora, ecco, siamo in diretta, siamo in collegamento con una lavoratrice della NEC di Monselice. Come abbiamo detto prima, la situazione è che ieri appunto è stato tentato uno sgombero con la forza, è stata usata anche violenza nei confronti di alcune operaie che resistevano allo sgombero, sono salite sul tetto. Questa mattina appunto già anche per Rai 3 davano delle immagini delle operaie sul tetto che resistevano. Adesso ti saluto e se ci puoi dare degli aggiornamenti su cosa sta succedendo in questi minuti lì all'interno della fabbrica. Ti lascio la parola. Pronto? Pronto? Sì, ecco, ti lascio la parola, ho descritto la situazione. Ho descritto la situazione fino a questa mattina quando è stata collegata con Rai 3, c'è stato quel servizio e c'era poca polizia fuori e sembrava che la situazione fosse tranquilla. Ci vuoi descrivere la situazione in questo momento?
Sì, un attimo che ti passo la mia collega.
Grazie.
Sì, pronto?
Pronto, sì, ciao. Siamo di Radiazione. Abbiamo descritto fino a questa mattina, diciamo, la situazione che si è vista anche in TV, di pochi poliziotti fuori e di voi che resistevate all'interno. Ci puoi dire adesso com'è la situazione?
Allora, la situazione di stamattina, cioè la situazione attuale proprio a questa ora, è quella che era ieri, cioè dopo il tentativo di sgombero da parte forse dell'ordine, del tentativo di sgomberare i scioperanti, il tentativo fallito ieri, fallito anche oggi, nel senso che per il momento l'occupazione continua, ci sono lavoratrici apparecchiate sopra i palle, cioè sopra il materiale all'interno dei cantieri, ci sono anche lavoratrici che sono giù per terra che la lotta continua. C'erano momenti di tensione in cui c'è nei momenti in cui la cooperativa voleva entrare con un furgone per la manutenzione dell'impianto, hanno dovuto a fronte alla determinazione della lavoratrice hanno dovuto chiedere scorta a forza pubblica. Dopo il giramolla come quello che è successo ieri, insomma, sono riusciti, però l'occupazione, quella iniziativa avviata fin dal 22 dicembre, è ancora in piedi. Insomma.
Benissimo, e perciò l'occupazione continua, la resistenza continua. Ci vuoi descrivere magari le fasi di ieri, che noi abbiamo letto nel Gazzettino che ci sono state anche violenze sulle donne, sono stati momenti di alta tensione. Vuoi descriverci quelle fasi?
Sì, no, perché siccome sono alla fine donne, non è che si sta cercando di fare non so cosa, sono donne che cercano di mettere in atto una specie di resistenza passiva per obbligare in questo caso la cooperativa a riprendere i trattativi su basi cioè giusti, dignitosi. Questo era l'obiettivo, però l'uso della forza è una cosa sproporzionata a quello che si sta cercando di fare da parte della lavoratrice, perché ieri mattina abbiamo assistito tra 50 e 60 uomini della forza pubblica. È eccessivo, perché è una questione comunque sindacale che va risolta non con la forza ma con le trattative.
Certo, assolutamente, un po' come quello che
siamo a fronte ad un uso eccessivo della forza su cose che non devono. Tra l'altro oggi, per colpa dei momenti di tensione che c'erano, una signora che è già diabetica è svenuta, adesso è venuta l'ambulanza, abbiamo chiamato l'ambulanza per portarla al pronto soccorso, infatti adesso è al pronto soccorso. Poi cioè, a proposito dei giornali e telegiornali, quello che viene fuori sui giornali sono soprattutto delle cose, delle dichiarazioni da parte del sindaco, da parte del PD, cioè è una vergogna a nostro parere, è una vergogna perché si stanno dicendo delle cose false, sbagliate, perché le lavoratrici sono licenziate solamente perché hanno detto... hanno indetto un sciopero, sono stati licenziati ingiustamente, cioè dico perché anche, perché la cooperativa non è che ha licenziato perché non poteva farlo, no? Ha usato il meccanismo dell'esclusione da soci per poter licenziarli. Questo è un po' quello che sta succedendo. Il mondo cerca di dire che fanno quello che fanno per 80 euro, però è una menzogna, non è così. Prima di lì c'erano in ballo tantissimi soldi dei lavoratrici e dei lavoratori, hanno scioperato per quello, a fronte al sciopero legittimo che è stato avviato, sono stati denunciati, esclusi da soci, e in automatico sono stati licenziati, quindi ecco. È tutto un meccanismo che purtroppo è schifoso, non possiamo dire altro, che è stato messo in atto.
Certo, volevo chiederti una cosa, qui leggo dal Gazzettino che ci sono 26 licenziamenti e le denunce per violenza privata. A cosa si riferisce questa denuncia per violenza privata, se posso chiederti?
Allora, per noi la cosa è così, cioè qua dei 26 sono lavoratrici e lavoratori che hanno lavorato in questo cantiere da 15, 13, 12, minimo 8 anni. La cooperativa è arrivata 4 anni fa, è arrivata qua attraverso sempre lo stesso meccanismo dei cooperativi, appalti, subappalti, cambi di cooperative e quant'altro. È arrivata nell'arco di 8 mesi, un anno, è diventata proprietaria anche di ANEC, che anche là tutta un'operazione molto, molto sospettata, cioè si sta facendo delle cose molto veramente che... E in questo caso qualche ente pubblico che ha il potere di fare le sue indagini dovrà prendere in mano per svelare quello che è stato fatto negli ultimi 4 anni, cioè la vita della cooperativa libera all'interno di ANEC, perché anche il discorso dei soldi, oggi le lavoratrici hanno versato una quota associativa di circa 5.000 euro a testa. Le hanno tolto, continuano a trattenerli 75 euro mensili, oltre alle irregolarità continui mensili sulle buste paga, più per finirla hanno tolto anche al buono pasto, che tra l'altro, e poi c'era anche due aumenti contrattuali che sono stati bloccati. Quindi qua è tutta una serie di cose che speriamo che anche alla stampa cambi idea in questo caso a riportare tutto quello che diciamo, ma non in parte, ma tutto quello che diciamo. Questo è un po'.
E invece rispetto ai fatti di ieri e di questa mattina, la cooperativa si è fatta sentire, ha avuto una posizione con voi? O...
Allora, per il momento la cooperativa si sta giocando su questo discorso dell'uso della la forza pubblica. Mm. Appunto è l'occasione che facciamo anche a noi un appello a quelli che autorizzano la forza pubblica ad andare a intervenire su un presidio dei lavoratori licenziati di pensarci prima di farlo, perché è la cooperativa che dovrà inclinarsi alla richiesta unica e legittima e semplice, quella della revoca dei licenziamenti. Non vuole e sta trascinando la situazione in una strada veramente drammatica in questo senso.
Ma scusami, volevo chiederti, la polizia, tu mi dici che l'avrebbe chiamata la cooperativa Libera o la NEC come titolari, diciamo?
No, intanto spiego una cosa, ormai dal 2012, credo, 13, che la NEC è proprietà della Libera, perché queste sono le operazioni che sono nascoste dentro queste mura che non si capisce. Allora, la cooperativa Libera è proprietaria del 99% della NEC stessa. Qua quando si parla della NEC si parla della Libera, quando si parla della Libera si parla della NEC. È un cantiere che fa un servizio essenziale come quello del riciclaggio dei rifiuti, si mette in mano a dei pazzi scatenati come quei vertici della cooperativa Libera e anche alla NEC in questo caso non dovrebbe essere. Appunto noi abbiamo sempre detto all'ente pubblico, almeno quello locale, cioè il comune, che si metta in mezzo, perché è un servizio suo soprattutto, a mettersi in mezzo e a togliere dai mani di criminale, diciamo così, sto servizio così fondamentale.
Certo, anche perché sappiamo che sul business dei rifiuti, insomma, la criminalità organizzata, insomma, ci sguazza, perciò ci viene da pensare.
Io sinceramente non escludo niente, certo. Non abbiamo prove, però quello che sta succedendo qua dentro fa pensare a tutto. Quello che sta succedendo qua fa pensare a tutto, perché adesso i lavoratrici, i lavoratori dicono che c'è comunque un giro di rifiuti non autorizzate al cantiere, che c'è un giro che è arrivato solamente con l'arrivo di Libera, parliamo dell'amianto, parliamo vari tipi di rifiuti che non devono passare per di qua, eppure qualcuno le permette di farlo, cioè i controlli e quant'altro, perché non vengono non sono mai venuti qua, cioè oltre al fatto che sono nonne che alla fine lottano, combattono per il loro posto di lavoro, ma guardate che c'è anche a livello della sicurezza sul lavoro, secondo noi loro hanno già rischiato molto a lavorare in queste condizioni.
Certo, che poi rischiano anche la salute oltre al posto di lavoro, nel senso che...
Ovvio, cioè sì. Lavorare con l'impianto in mano senza prevenzione, senza nulla, è ovvio che comporta il disastro.
Certo, e invece rispetto alla resistenza, insomma, che si sta mettendo in atto nella giornata di oggi, ci sono prospettive, nel senso durerà anche secondo voi...
L'ha detto male però.
No, volevo chiederti, anche giusto per concludere l'intervista, se nella giornata di oggi ci sono prospettive di continuare la resistenza anche, insomma, in tutta la giornata e anche domani, fino a quando si vuole proseguire.
La parola d'ordine che è stata lanciata già dal 22 dicembre, quando è stato annunciato il licenziamento del 26 persone, era che si va avanti fino in fondo, perché sono donne che hanno perso il posto del lavoro a questo punto, hanno perso la dignità perché quasi si è consumato di tutto, hanno perso il futuro, non hanno più nulla da perdere se va avanti fino in fondo, non hanno nessuna intenzione di mollare, hanno la stessa determinazione che avevano 10 giorni fa, ce l'hanno anche adesso.
Benissimo, scusami se ti interrompo, volevo lanciare un appello appunto, siccome siamo una radio web e magari questo può anche servire per far arrivare altri compagni solidali lì a Monselice, se ci vuoi dare l'indirizzo, come raggiungere appunto la NEC nel caso che gli ascoltatori, comunque i compagni, volessero portare della solidarietà a voi.
Sì, allora, l'indirizzo è via Umbria numero 18 in zona industriale di Monselice. Ovvio, se uno arriva anche ai prossimi della via, vede che ci sono
indicazioni,
tre furgoni della polizia, carabinieri.
Allora si vede subito,
si riesce a trovare.
Benissimo,
va bene, allora ti ringraziamo intanto per questa intervista che hai fatto e in caso se ci sono novità magari possiamo risentirci durante la giornata e niente, rilanciamo la solidarietà a tutte le lavoratrici che sono in lotta in questo momento e va vi auguriamo bene, una buona resistenza.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao,
ciao.
Ciao, ciao.
Siamo di nuovo in diretta dopo aver ascoltato l'intervista di un operaio appunto della NEC che è in occupazione e sotto assedio, potremmo dire, a Monselice. Ecco che fatta questa intervista proseguiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale e parlando sempre di questioni di povertà o comunque di fatica ad arrivare fino al mese e di sussidi, di disoccupazione e quant'altro, insomma andiamo a leggere dal Fatto Quotidiano questa manovra che viene definita appunto la lotta alla povertà che sta cercando il governo Renzi di mettere in piedi annaspando con le cifre e con i miliardi, insomma andiamo a sentire il punto di vista rispetto a questa a questo decreto, insomma a questo decreto sulla povertà che il governo Renzi vorrebbe varare, le perplessità appunto di chi opera sul territorio, di chi è a contatto con le povertà reali, non è seduto nelle stanze di un palazzo a emanare decreti e a cercare di far quadrare i conti appunto come fa Renzi, e queste associazioni insomma si occupano del reale, del
povertà concreta e hanno appunto espresso il loro parere su questa manovra che il governo sta cercando di mettere raffazzonatamente in piedi. Allora, appunto, dal Fatto Quotidiano: lotta alla povertà, associazioni deluse, mancano 5,5 miliardi, governo riveda la legge delega. Il ministro Poletti ha lanciato il progetto di un sostegno economico pari a circa 320 euro al mese per 280.000 famiglie, 550.000 bambini e quasi 1.150.000 persone. Ma la legge di stabilità ha stanziato a regime solo 1,5 miliardi di euro l'anno, troppo poco secondo l'Alleanza contro la povertà, di cui fanno parte Caritas, ACLI, Save the Children e Banco Alimentare. Ecco che queste associazioni, non sapevo, si sono costituite appunto in questa alleanza contro la povertà. Andiamo a vedere il loro punto di vista. Prima un passo avanti, ora uno indietro. Le misure di contrasto alla povertà messe al punto dal governo preoccupano le associazioni di settore, che pure avevano apprezzato le novità in materia contenute nella legge di stabilità. Ora l'alleanza contro la povertà, che raccoglie realtà come Caritas, sindacati, ACLI, Save the Children, Banco Alimentare, parla di un allontanamento dal percorso verso un reddito di inclusione e chiede all'esecutivo una profonda revisione della delega. Per raggiungere questi obiettivi, secondo l'associazione, bisogna investire 7 miliardi di euro contro gli 1,5 messi sul piatto dal governo e fornire gli strumenti adeguati ai servizi di welfare locale. Perciò, ecco, già notiamo in evidenza una discrepanza fra le cifre, diciamo, stanziate dal governo e le cifre oggettivamente chi è sul territorio, chi è sul campo di battaglia, diciamo, della povertà, ha sicuramente più il polso di quanti miliardi servirebbero per normalizzare o comunque per ammortizzare le condizioni di povertà che sempre più fasce di cittadini ingloba. E continuando l'articolo, gli interventi del governo sono stati annunciati dal ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha lanciato il progetto di un sostegno economico pari a circa 320 euro al mese per 280 famiglie, 550.000 bambini e quasi 1.150.000 persone. Il contributo nei piani dell'esecutivo sarà affiancato da un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Misure contenute in un disegno di legge delega approvato dal governo nel Consiglio dei Ministri il 28 gennaio, mentre nei prossimi mesi dovranno essere scritti i decreti attuativi. L'impianto del provvedimento prevede un sostanziale rafforzamento di SIA, sostegno di inclusione attiva, e ASDI, assegno di disoccupazione destinato ai disoccupati di lunga durata. Ma tutto questo non è sufficiente per chi ogni giorno è attivo sul campo. In particolare le associazioni riconoscono i passi avanti fatti con la legge di stabilità, che ha stanziato 1,5 miliardi di euro all'anno a regime per le varie misure di contrasto alla povertà, definendo questa mossa ciò che di meglio sia mai stato realizzato in Italia nella lotta all'esclusione sociale. Ma per gli addetti ai lavori ora non è tempo di interrompere il cammino verso un nuovo welfare, e scrivono nero su bianco quello che non piace alla nuova legge, della nuova legge. Innanzitutto il primo problema sono le risorse. La delega esclude ulteriori stanziamenti per la lotta alla povertà, spiegano le associazioni, rispetto a quanto già previsto dalla legge di stabilità. Quegli 1,5 miliardi sono stati un passo in avanti, ma non sufficiente per venire incontro ai 4,1 milioni di persone in povertà assoluta, dati Instat. Secondo l'Alleanza contro la povertà servono 7 miliardi di euro. Mancano all'appello allora 5,5 miliardi. Ci si ferma a 3 poveri su 10, spiega il comunicato. Con le risorse ipotizzate dal governo si arriverebbe a coprire intorno al 30% delle persone povere, tra l'1,2 e l'1,3 milioni, quelle appartenenti ad alcune tra le famiglie indigenti con figli. Insomma, la maggior parte dei soggetti in stato di povertà resterebbe esclusa dall'intervento del governo. Poi c'è un altro problema. L'inclusione sociale rischia di rimanere solo un obiettivo dichiarato accanto al contributo economico. Il disegno di legge prevede infatti progetti personalizzati di inserimento sociale, un'idea condivisa e sostenuta dalle associazioni, che però avvertono.
si chiede alla realtà del welfare locale di costruire strategie per l'inclusione sociale dei propri cittadini poveri senza dotarle di strumenti adeguati allo scopo. Da un lato, anche in questo caso, c'è il nodo delle risorse. Servizi territoriali, spiega l'Alleanza contro la povertà, possono contare su 150 milioni di euro annui, una dotazione senza dubbio inadeguata. Poi c'è anche la necessità di un impulso alla formazione del personale, altra esigenza lasciata insoddisfatta dal testo di legge. Non si prevedono le necessarie modalità per rafforzare le competenze degli operatori impiegati nei territori, quali iniziative di accompagnamento e formazione, neppure le attività di monitoraggio utili ad imparare dall'esperienza. Ecco, perciò vediamo che il quadro appunto di questo decreto viene contestato appunto dalle associazioni che sono riunite appunto sotto questa sigla Alleanza contro la povertà, perciò vediamo insomma che questo decreto del governo insomma contro la povertà è sicuramente più escludente, visto che include appunto in questo welfare solo il 30% delle persone che sono cadute in povertà. Ecco che questo decreto insomma è assolutamente escludente.
È passato tanto tempo oramai, in questi anni non sarò solo mai, in queste terre abbracciate dal vento mi sterro e mi ascolto
da fuori sordo.
Ho bisogno del contatto e forte lo sai, mi avverterò te senza cercare guai, mi faccio sempre le stesse domande, la solita storia,
la cosa da sempre.
Resisterò sulla mia strada.
Allora 11 minuti e ritorniamo in diretta sempre sulla rassegna stampa negli ultimi minuti che ci rimangono fino alle 11:30 con un'altra notizia di carattere nazionale e andiamo a parlare di Casa Pound, visto che proprio ieri è uscita questa nota informativa del Ministero dell'Interno che insomma avrebbe inviato questo fascicolo al Tribunale di Roma per mettere in luce insomma quella che è la realtà di Casa Pound Italia all'interno della causa civile che si è aperta ormai qualche anno fa tra la figlia del poeta Ezra Pound e il movimento di estrema destra e fascista Casa Pound, proprio per la contesa del nome che il movimento fascista italiano avrebbe ripreso dal poeta Ezra Pound e la figlia, insomma, dopo aver visto questo utilizzo del nome da parte di questo movimento di estrema destra in Italia, ha chiesto insomma delle delucidazioni su chi fossero e perché, aprendo appunto questa causa civile per un utilizzo improprio del nome. E notizia di ieri è proprio quella dell'informativa del Ministero dell'Interno che apre quindi il riflettore su Casa Pound e dà una descrizione al Tribunale di Roma di quello che sarebbe questo movimento che sappiamo tutti, insomma un movimento fascista italiano che all'interno di questo documento viene descritto come un gruppo di bravi ragazzi che fanno attività nel sociale. E andiamo a leggere l'articolo. rivelazioni, la sconcertante nota informativa della polizia di prevenzione che sdogana i neofascisti di Casa Pound. Un'organizzazione di bravi ragazzi molto disciplinati, con uno stile di militanza fattivo e dinamico, ma rigoroso nel rispetto delle gerarchie interne, sospinti dal dichiarato obiettivo di sostenere una rivalutazione degli aspetti innovativi e di promozione sociale del ventennio. Chi scrive non è uno storico, ma un funzionario della Polizia di Stato. Si tratta di un documento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che porta la data dell'11 aprile 2015, con sigla in calce del direttore centrale, il prefetto Mario Papa, allegato dal legale di Casa Pound Italia, in una causa civile che oppone la figlia di Ezra Pound, la signora Mary Pound, a Gianluca Iannone. La signora Pound contestava l'uso del nome del poeta da parte dei fascisti del terzo millennio. Allora il legale di Casa Pound ha chiesto al giudice di acquisire informazioni sulla natura del gruppo politico al Ministero dell'Interno. Dall'ordinanza emessa dal giudice Bianchini è scaturita la nota della Polizia di Prevenzione che i fascisti di via Napoleone III stanno tentando di utilizzare come un biglietto da visita anche in altre cause. Il testo dell'informativa di cui stiamo parlando non viene opportunamente mai citato all'interno del testo il termine fascismo, né tantomeno si precisa che fu una dittatura. Al suo posto si usa un sinonimo neutralizzante come ventennio, di cui si dà acriticamente atto della possibilità di rivalutarne gli aspetti innovativi di promozione sociale. La prosa del tutto inusuale per una nota informativa degli organismi di polizia lascia trasparire una chiara empatia, quasi una sorta di compiacimento che resta la geografia quando si valorizzano le capacità politiche del gruppo, facilitato dalla concomitante crisi delle compagini della destra radicale, dalla creazione di ampi spazi politici che Casa Pound si è dimostrata pronta ad occupare. Questo è il contenuto. Il passaggio successivo dice: il risultato è stato conseguito anche attraverso l'organizzazione di innumerevoli convegni e dibattiti in cui sono frequentemente intervenuti esponenti politici della cultura e del giornalismo, anche di diverso orientamento politico. L'autore del testo, nel periodo che segue, valorizza la progettualità chiaramente xenofoba del gruppo, tesa al conseguimento di un'affermazione del sodalizio al di là dei rigidi schemi propri delle compagini d'area, come se in passato tra le compagini d'area non ci fossero state alleanze politico-elettorali con il centrodestra. Prova ne sarebbero, prosegue la nota, le recenti intese con la Lega Nord, di cui si condividono le istanze di sicurezza e l'opposizione alle politiche immigratorie, con la creazione della sigla Sovranità prima gli italiani, a sostegno della campagna elettorale del leader leghista. Dal punto di vista politico è questo il fulcro dell'informativa redatta in prossimità di quello che i giornali hanno definito il patto del brancaccio al momento della venuta di Salvini a Roma. Precauzioni sistematiche di un funzionamento che guarda avanti e non vuole avere guai in futuro, operazione di restyling preparata a tavolino, forse qualcuno tra i banchi del Parlamento e sui giornali dovrebbe chiedere al ministro dell'Interno Alfano una spiegazione in proposito. La nota informativa ci riserva anche altre sorprese quando l'estensore, quasi immerso in un brodo di giuggiole, descrive l'impegno primario di Casa Pound volto alla tutela delle fasce deboli attraverso la richiesta alle amministrazioni locali di assegnazione di immobili alle famiglie indigenti, l'occupazione di immobili in disuso, la segnalazione dello stato di degrado di strutture pubbliche per sollecitare la riqualificazione e la promozione del progetto mutuo sociale. L'attenzione del sodalizio è stata rivolta anche alla lotta al precariato e alla difesa dell'occupazione attraverso l'appoggio di lavoratori impegnati in vertenze occupazionali e le proteste contro le privatizzazioni delle aziende pubbliche. La strategia dissimulativa e imitativa di Casa Pound viene descritta nella nota come un ampliamento delle tematiche di intervento. In passato, predominio esclusivo della contrapposta area politica, quali il sovraffollamento delle carceri o la promozione di campagne animaliste contro la vivisezione e l'utilizzo di animali in spettacoli circensi. E per finire ci sono pure gli aspetti ludici. A questo punto vorremmo sapere se esiste un'analoga nota informativa che descrive con le stesse modalità linguistiche la pluridecennale attività dei movimenti di sinistra in favore della lotta per la casa, delle occupazioni di immobili abbandonati, contro la speculazione edilizia, contro tutte le forme di precariato, le carceri, eccetera. Attività duramente perseguite con accuse addirittura di racket e richiamo di reati associativi, perché comunque la si voglia mettere dal punto di vista del codice penale, si tratta di azioni illegali, che tuttavia, se commesse da Casa Pound, perdono questa connotazione per divenire unicamente esempi di azioni verso il prossimo. Le azioni squadristiche, le spedizioni punitive che hanno visto coinvolti non solo i militanti ma soprattutto i dirigenti di Casa Pound, rispetto a questo anche qui la tecnica narrativa dell'informativa è quella di ridimensionare e scindere le responsabilità individuali da quelle organizzative. In sostanza Casa Pound, associazione rigorosa nel rispetto delle gerarchie interne, non c'entra. La colpa di alcuni suoi militanti indisciplinati, in particolare quelli infiltrati nel mondo delle tifoserie ultrascalcistiche, ambito in cui l'elemento identitario si coniuga a quello sportivo, divenendo spesso il pretesto per azioni violente nei confronti di esponenti di opposta ideologia anche fuori dagli stadi. Dunque, anche fuori dagli stadi, il lapsus è sfuggito alla penna dell'estensore, che subito corre ai ripari dicendo: il sodalizio organizza con regolarità l'intero territorio nazionale iniziative propagandistiche e manifestazioni nel rispetto della normativa vigente e senza dar luogo ad illegalità e turbative dell'ordine pubblico. Purtroppo ci sono mele marce che rovinano il cesto e l'estensore del testo deve rilevare che all'interno del movimento militano elementi inclini all'uso della violenza, intesa come strumento ordinario di confronto e di affermazione politica, oltre che quale metodo per risolvere controversie di natura, di qualsiasi natura. Come passano degli individui che le cronache spesso ci raccontano posti ai vertici delle strutture centrali e locali, agire così indisciplinatamente all'interno di un'organizzazione descritta per la sua apicalità e rispetto delle gerarchie interne, vorremmo capirlo. La contraddizione nel testo è palese ed esplode perché tutti i tentativi di eufemizzazione alla fine devono confrontarsi con i fatti. Questo è un po', vabbè, l'articolo preso dal sito insorgenze.net, sul quale poi trovate anche il PDF dell'informativa che, ripetiamo, appunto, informativa del Ministero dell'Interno fatta al Tribunale di Roma per questa controversia, insomma, che i familiari del poeta Ezra Pound avevano aperto rispetto al nome usato da Casa Pound. E insomma, l'informativa, come avete capito voi leggendo questi stralci, descrive questo movimento come un movimento di bravi ragazzi impegnati nel sociale e che qualche volta magari sgarra con manifestazioni di violenza e aggressioni, che però vengono descritte in modo roseo, diciamo così.
Sì, un esempio per tutti potremmo dire a Firenze 5-6 anni fa, quando un militante di Casa Pound decise di prendere una 45 Magnum e di andare a caccia di immigrati, ammazzando tre nigeriani che avevano un banchetto di vestiti appunto in un mercato di Firenze. Perciò, ecco, queste mele marce ovviamente vengono subito scaricate, vengono indicate come pezzi fuori controllo appunto di questo movimento, che però dentro di lui ha le caratteristiche neofasciste, razziste e di violenza fisica appunto su chi non pensa come loro. E io concluderei appunto questa notizia che abbiamo dato, insomma, di questa informativa del Ministero degli Interni, facendo un cenno storico. Da InfoOut, come spesso accade, riportano appunto degli episodi storici che accadono nelle date appunto ricorrenti. Qui il 2 febbraio del 77 andiamo a vedere cosa successe a Roma, sempre in merito a questioni di antifascismo militante. 2 febbraio 77, assalto alla sede dell'MSI di Roma. 2 febbraio 77, mentre alla Camera viene approvata una risoluzione che impegna il ministro dell'istruzione Malfatti, preoccupato dalle precipitata degli eventi dell'università e sospendere a tempo indeterminato la circolare sui piani di studio, migliaia di giovani si ritrovano alla Sapienza, dove il giorno prima un gruppo di fascisti aveva sparato e ferito gravemente due studenti. In 50.000 partono in corteo, dirigendosi dapprima al Politecnico, dove è ricoverato in gravi condizioni Guido Bellacchioma, e poi verso la sede del Fronte della Gioventù di via Somma Campagna, che viene assaltata e data alle fiamme. Al coro di Somma Campagna è bruciata, la nostra vendetta è appena cominciata. E a quel punto in migliaia si dirigono verso la facoltà di magistero che è stata occupata, quando improvvisamente in piazza Indipendenza una 127 bianca irrompe in coda al corteo. Ne escono due agenti in borghese che iniziano a sparare raffiche di colpi d'arma da fuoco. Sono le squadre speciali di Cossiga, alla loro prima apparizione. Si tratta di poliziotti in borghese con mansioni speciali per le manifestazioni. Altri spari giungono ai diversi punti della piazza del corteo. Rimangono gravemente feriti due agenti in borghese e due studenti, Paolo Tomasini, 24 anni, e Leonardo Dado Fortuna, di 22. Sono da subito chiare agli studenti le responsabilità della polizia nella sparatoria. Nel pomeriggio tiene l'università un'assemblea indetta dal comitato di lotta per la denuncia la trappola poliziesca di Piazza Indipendenza e chiede l'abrogazione della circolare Malfatti. I fatti di Piazza Indipendenza, nessun poliziotto è stato mai processato. Paolo e Dado furono condannati per tentato omicidio e si fecero lunghissimi anni di galera, portandosi dietro le ferite di quel giorno. L'infernale macchia repressiva di Cossiga aveva appena iniziato a mietere le sue vittime. Ecco perciò che questo articolo storico degli anni 70, insomma, ci indica come la commistione, appunto, fra sbirri, servizi segreti e neofascisti sia storicamente un dato acclarato, e questo articolo precedente, appunto, di questa informativa del Ministero dell'Interno, insomma, ce ne dà una prova, se non ce ne fosse finora bisogno, insomma, di quanto questi nuovi fascisti del terzo millennio oppure l'MSI degli anni 70, insomma, cercano sempre un maquillage per non mostrarsi con i simboli che sono vietati dalla Costituzione, ma cercano sempre degli escamotage con l'appoggio degli sbirri per prendersi le piazze, per usare violenza contro i compagni.
Sì, tra l'altro, appunto, sempre in merito all'utilizzo della violenza in questa informativa, viene descritta appunto come un metodo a cui Casa Pound ricorre per risolvere delle controversie di qualsiasi natura. Poi si legge anche che la colpa, insomma, dell'utilizzo della violenza sarebbe attribuita alla sinistra radicale, che sotto la spinta del cosiddetto antifascismo militante non riconosce il diritto all'agibilità politica alle formazioni di estrema destra, quindi scritto nero su bianco. Anche questo all'interno di questo interessante fascicolo informativo su Casa Pound sarebbe appunto responsabilità della sinistra che giustamente dà contro alla presa del terreno da parte di questa organizzazione il ricorso alla violenza. Allora, quando sono le 11:29 minuti, siamo ormai in chiusura di questa rassegna stampa, rilanciamo gli appuntamenti della settimana dall'appuntamento di domani in Mensa Marzolo, occupata come ogni mercoledì pranzo popolare per insomma tutti e tutte, siete invitati a seguire il pranzo, sarà anche la distribuzione alimentare di frutta e verdura. Altro appuntamento per il fine settimana, sabato 6 febbraio, serata benefit per il comitato di lotta per la casa, sempre in Mensa Marzolo, occupata con DJ Fenicottero e DJ Carmen, un contest trash, dal sapore trash, per una serata trash.
Vi aspettiamo tutti allora domani, mercoledì, alla Marzolo per il pranzo sociale. E...